benissimo, anche
arrivato.
io vivendo. Io sono a Nantes dove sto facendo una ricerca da un anno sulla democrazia deliberativa, di cui vi parlerò, visto che ci siamo. Un anno nel senso che ci sto 10 giorni al mese, cioè non è che sto tutto l'anno. Comunque, la relazione di Sergio Bellucci mi è piaciuta moltissimo, mi è
Scusa un
sembrato.
attimo, Mariella, mi dicono qui che la voce non è chiarissima. Abbiamo il volume al massimo, il microfono appoggiato, poi.
Il mio microfono è aperto.
No, no, il nostro,
Ah, il
scusami. Vai.
vostro? Ok. Vado?
Sì, vai.
Proviamo. Comunque, mi è interessato moltissimo la relazione di Sergio Bellucci, mi piacerebbe moltissimo continuare a parlare con lui, però riprendo da alcune cose che lui ha detto. Siamo in una fase di transizione, non è una fase di crisi. Si sente?
Sì.
Siamo in una fase di transizione radicale e dentro questa fase di transizione radicale, per quanto mi riguarda, mi occupo di capire come funziona la democrazia deliberativa, c'è una cosa che nella sua relazione ha trascurato. Che è il fatto che il circuito di Polibio che lui ha, che è stato interessantissimo, cioè questo circuito per cui c'è questa decadenza della democrazia, che in una parola che non ho mai sentito, oclocrazia, che poi porta di nuovo alla ricerca del monarca, del dittatore, della cosa, eccetera. Questo è vero, se noi lo vediamo oggi. Se, certamente siamo in questa l'oclocrazia, secondo me, è una oligarchia rimbambita, cioè proprio rintronata, ed è esattamente così, secondo me. La democrazia è sempre stata oligarchica, quella rappresentativa, ha sempre avuto però in questo momento abbiamo una classe dirigente a livello delle nazioni internazionale, veramente a livello di
Sì, digli di non toccare il mio.
scarsissimo capacità di diagnosi di intelligenza, quindi però, e questo è vero, cioè, guardate le elezioni americane, insomma, no? Abbiamo un rappresentante dell'oclocrazia che è Biden e uno della monarchia, della dittatura che è Trump, cioè, siamo messi così, quindi è una cosa abbastanza tragica.
Non
Però
piaceva.
contemporaneamente,
Anch'io
e questo è
volevo.
un aspetto che sottolineo io, che svilupperò io, proprio perché è una fase di transizione, dentro la fase di transizione mi è piaciuto moltissimo quel grafico che poi mi dice, mi chiedo da dove viene esattamente sulle oscillazioni del sistema della complessità, quella specie di grafico bisociativo dinamico, molto bello anche esteticamente. Proprio perché siamo in una fase di transizione, dentro questa transizione emerge già, è già presente la novità anche dal punto di vista dei rapporti di potere della nuova società. Quindi noi abbiamo in giro per il mondo in questo momento una quantità interessantissima di esperienze innovative dal ripensamento dei rapporti di potere. E ripensamento addirittura della società, di una possibilità di una società che passa da una società basata sulla produzione di valore d'uso a valore di scambio a valore d'uso, che sono lì, che io sto studiando. E la cosa che a me preoccupa di più personalmente è che avendo a disposizione questo fiorire di esperienze, specialmente in Europa, ma anche negli Stati Uniti, un po' in giro per il mondo, anche in India. Non ne parliamo, non le conosciamo nel nostro dibattito politico, sono assenti completamente, no? Quindi in questo senso l'oclocrazia è rimbambimento, perché hai a disposizione, grazie ai social, al digitale, a tutta questa roba qua, una possibilità di accesso a informazioni del futuro in atto, no? Che puoi andare a studiare di persona in atto. E questo non succede, no? E continui a avere una discussione. Questa è la cosa veramente, secondo me, assurda. Nella ricerca che io sto facendo questa ricerca a Nantes perché questa città, che è una città sulla Loira, dove la Loira si butta, della Bretagna, dove la Loira si butta nell'Atlantico, ha un'esperienza di democrazia molto originale, interessante, di democrazia deliberativa che nasce formalmente, che nasce negli anni 70 e 80 e poi diventa ufficiale come modo di governance dall'89 in poi. E quindi io cerco di capire come funziona, come è nata e come funziona questa cosa qua. Quindi adesso io vi e quindi adesso vi cerco di spiegarvi come quali sono le caratteristiche di questa cosa qua. Allora, che riguarda il tema che ho detto, esperienza e intelligenza collettiva generalmente. Quello che è successo a Nantes è che negli anni 70 c'è stato un fallimento di due esperienze molto importanti della sinistra, che sono un'esperienza di creare una utopia urbana ideale, non di autogestionaria, ma importante, di 4.000 persone, più 1.000 famiglie, cioè un grande investimento economico, sociale, culturale, eccetera, in un'esperienza del genere che a un certo punto è fallito. E con tutta la gente dentro che... Dall'altra parte c'è stata un'esperienza di un governo di sinistra molto buono, un buon governo del territorio di sinistra che fallisce. Quindi hai contemporaneamente due fallimenti, uno di una gestione normale di sinistra dei territori fondamentalmente in crisi, delle banlieue, eccetera, che fallisce questa sinistra perché gli abitanti delle banlieue non vanno a votare o votano a destra, nonostante che si fosse presentata come una sinistra illuminata, eccetera. Dall'altra parte fallisce un'esperienza ancora più radicale, innovativa, eccetera. Dal fallimento di queste cose qui e dalla presenza di degli antropologi di tipo completamente originale, nuovo, che avevano prima lavorato in Africa, poi lavorano nelle banlieue cose, da tutta questa roba qua viene fuori un'idea di nuovo modo di governare il territorio che io chiamo la democrazia dei tre saperi. La chiamo così, loro la chiamano il dialogue citoyen, il dialogo cittadino. A volte anche usano i tre saperi, ma di solito io, per me, io preferisco, questo libro che scrivo sarà La democrazia dei tre saperi, chiamarla così perché sostanzialmente quello che, grazie alla riflessione su queste due esperienze fallimentari e all'apporto anche di una ricerca etnografica scientifica sistematica che mostra un altro modo di avvicinare la comprensione delle dinamiche sociali, grazie a tutto questo, quindi a tre rivoluzioni in un certo senso, una rivoluzione a un tre fallimenti, il fallimento dell'utopia urbana, dell'autogestione, della mixité, c'era dentro tutto. D'altra parte il fallimento della una buona, normale gestione di sinistra, che è la buona amministrazione, la sinistra ridotta a buona amministrazione. E il fallimento dell'approccio dominante nelle scienze sociali come un sapere separato e altro rispetto al sapere ordinario, perché questo nuovo approccio etnografico, l'antropologo che ha portato questo si chiama Gérard Achabé, non so se qualcuno di voi lo conosce, ha fatto degli studi interessantissimi in Madagascar, in Congo e poi in tutto il mondo dopo questa cosa di Nantes. Però la prima ricerca che ha fatto in Europa è stata questa a Nantes, nelle banlieue nantesi, quindi questo lo rende particolarmente vicino alle cose che io sto studiando. Quindi dice, anche lui attua una modalità di rapporto tra conoscenza scientifica e conoscenza ordinaria, che è quella del dialogue citoyen, praticamente, e che è anche quella una critica radicale al modo con cui le scienze sociali si sono poste tradizionalmente rispetto allo studio. Quindi questi tre fallimenti, da questi nasce questa cosa qua, e poi, che io ricostruisco, adesso non mi metto, ma vi dico sostanzialmente gli esiti. Da un lato, uno dei punti, sono due gli assi fondamentali di questa nuova democrazia che nasce. Il primo è per fare delle diagnosi e dei progetti adeguati a una società complessa, è necessario mettere in cantiere un dialogo fra il sapere dei politici, che è un sapere decisionale, il sapere dei professionisti e amministratori, che è il sapere del know-how, e il sapere ordinario della vita quotidiana della gente. Quindi o io riesco a far dialogare su quel tema i tre saperi, oppure non riesco a fare una diagnosi adeguata perché mi mancano dei pezzi di quella complessità e non riesco a fare delle proposte che poi funzioneranno. Questa è la cosa che viene fuori. Allora, il problema è come poi praticamente metti in atto questo, perché il dialogo fra i tre saperi, ognuno dei saperi in dialogo è diverso da ognuno dei tre saperi separati. Quindi l'idea è che quando il sapere ordinario vuole dialogare con gli altri due, cambia completamente le sue dinamiche, il suo modo di presentarsi, e così gli altri due. Quindi il problema è capire questo, che questo è il primo punto. Il secondo punto è com'è che questo approccio, che è un approccio che riguarda ovviamente un'idea del potere, dell'autorità, delle dinamiche decisionali, della deliberazione, no? Deliberazione come processo in cui arrivi poi a prendere in seguito delle decisioni. La deliberazione è il processo che produce poi la deliberazione, come attraverso questo processo uno arriva poi a inserirlo dentro l'apparato, il dispositivo della democrazia rappresentativa, di quella democrazia che diventa oligarchia, che diventa oclocrazia. E su questo, anno ante, quello che si è fatto è stato fondamentalmente cambiare il mandato elettorale complessivo. Cioè il mandato elettorale dell'intera, cioè non di un singolo partito, ma dell'intera modalità con cui si intende il governo del territorio. Per cui in due date, nel 2010 prima per la città di Nantes e nel 2021 per l'intera area metropolitana, cioè 24 comuni dell'area metropolitana, all'unanimità le assemblee elettive si sono dati un nuovo statuto, una nuova Costituzione che ha cambiato il mandato elettorale. Cioè una persona che viene eletta a Nantes e nell'area metropolitana ha un mandato diverso da quello, adesso ti elenco, fra 5 anni, lì sono 6 anni il mandato, fra 6 anni decido se hai fatto bene o male e eventualmente ti cambio, no? Oppure con un po' di consultazioni intermedie di un po' così marginali, invece cambia completamente e diventa: io ti eleggo, ma tu hai come responsabilità, in quanto mio eletto, quello di far crescere il dialogo nella società civile. Che tu devi, hai il compito di promuovere dentro la società civile una capacità di diagnosi che affianca le tue decisioni. Quindi quando devi prendere decisioni completamente quelle più complicate e quelle più complesse, hai come dovere quello di ricorrere a dei meccanismi, a tutta una serie di strumenti che permettono di dare voce alla società civile su quei temi e poi dopo il mandato dice tu devi dare voce a alla società civile a questi temi, la quale società civile deve poter elaborare delle diagnosi, quindi deve poter dialogare con tutti gli esperti, con tutti i saperi di cui ha bisogno per elaborarle. E in secondo luogo hai il dovere, quello che si chiama le droit de suite, il dovere della risposta, della continuazione. Cioè, una volta che queste diagnosi vengono elaborate in questo modo, in un tempo breve il potere politico deve poter rispondere, quindi fare le analisi di fattibilità, tutte le cose che deve fare. Deve dare una risposta puntuale, assolutamente pubblica, su ognuno di questi. È pubblico, la proposta che esce dal processo è pubblica. La risposta del potere politico è altrettanto pubblica e nella risposta del potere politico stabilisce cosa può fare per davvero e cosa no e spiega perché. Quando si impegna a fare qualcosa, c'è il diritto di monitoraggio, vedere se effettivamente e come sta facendo quello che ha promesso, eccetera. Quindi c'è un cambiamento radicale di come funziona il meccanismo di diagnosi decisione della democrazia, che appunto riguarda l'intera concetto di governance, no? E non è come in Italia. In Italia gli unici che hanno proposto un cambiamento di mandato vero sono stati 5 Stelle, però con la piattaforma Rousseau, che è un meccanismo da medioevo, insomma, cioè no, medioevo, dell'Ottocento, insomma, no? Cioè un meccanismo ancora basato su un'idea di società come sommatoria di individui, mentre i meccanismi della democrazia deliberativa e anche quelli di Nantes sono tutti meccanismi che hanno come base l'idea di una società che è fondata di relazioni, di persone in relazione. Quindi il fatto fondamentale, il cambiamento fondamentale del sapere da un sapere separato, cioè il sapere separato non ha più senso nella società complessa. Però noi siamo ancora vittime di un sapere separato, no? Cioè di un sapere che è per cui noi accettiamo un sondaggio di opinione come quello che la gente pensa, che è una stupidità assoluta, no? Cioè, il sondaggio di opinione, in quanto chiede ad ogni persona cosa pensi su un certo tema, ti dice cosa ha risposto la persona alla domanda e non cosa pensa. Il pensiero è dialogico. Se io non posso mettere in discussione la domanda, se non c'è dialogo, non c'è pensiero, no? Ma noi siamo abituati ancora ad avere un'idea. Siamo schiavi di questa idea del sapere separato. Allora, se l'opinione, se il sapere della vita quotidiana deve essere adatto alla complessità, e quindi dialogico, deve seguire una dinamica che è la dinamica tipica dell'ascolto attivo e della democrazia deliberativa. Cioè, quali sono le condizioni diverse di un sapere della vita quotidiana adatto a questo approccio rispetto a quello normalmente oggi dato per scontato? Prima di tutto, ogni volta che tu vuoi far emergere questo sapere, devi garantire che hai tutte le opinioni in gioco su quel tema. Quindi devi avere la diversità come base del gruppo di gente che si sta occupando di quella cosa. Quindi devi garantire che tutti i punti di vista siano presenti, primo, cosa che normalmente nella società assolutamente non è. Noi parliamo solo con quelli che in qualche modo pensiamo che siano simili, che poi non sono simili per niente, perché siamo lì che litighiamo in ogni partito, ci sono quasi quasi 50 partiti, però l'idea è quella, no? Invece no, in questo caso è proprio la diversità che deve diventare risorsa. E questo qui è il primo punto. Il secondo punto è che la dinamica non è più una dinamica basata parlamentare dell'Ottocento, cioè diritto di parola, contraddittorio, voto a maggioranza, ma è una dinamica che si basa sopra diritto di ascolto, quindi tutti, il diritto di ascolto basato sull'esperienza, quindi intanto è passato dall'opinione all'esperienza. La gente è invitata su quel tema a dire qual è la mia esperienza, o mia, o che conosco, insomma, ma parlare di esperienze concrete, no? E a partire dallo scambio di esperienze concrete della gente, nel dialogo con i professionisti, con gli esperti, eccetera, eccetera, si deve arrivare ad una elaborazione che appunto ha come dinamica. Primo momento, ascolto attivo, quindi ognuno ascolta, più l'altro la pensa diversamente, è più interessante capire come mai. Quindi invece che usare l'ascolto giudicante, vero, fatto, giusto, sbagliato, no? Usi l'ascolto attivo, cioè capire le ragioni, come mai l'altro ha ragione, quali sono le preoccupazioni che giustificano una posizione diversa dalla mia, eccetera. Questo qui è il primo punto. Secondo punto, moltiplicazione delle opzioni attraverso insieme una esplorazione, indagine delle idee altre che possono riguardare quell'argomento o comunque delle buone pratiche che già esistono, sono tantissime in giro per il mondo oggi. Quindi hai una quantità di possibilità di ampliamento delle opzioni prima di decidere, incredibile, che è fondamentale per arrivare a delle soluzioni innovative di comune gradimento. E poi grazie a questa moltiplicazione delle opzioni, che è un lavoro che fanno i cittadini uniti quando si riuniscono in questi atelier, in queste convention citoyenne, in questo débat public, eccetera, eccetera, si arriva a costituire un comitato più ristretto che, a partire dalle idee che sono emerse, che appaiono più interessanti, prova a elaborare una soluzione che non deve essere di consenso, anche questa è una diversità assolutamente fondamentale, ma innovativa. Quindi si chiede alla gente non di trovare consenso fra la diversità delle opinioni, ma di inventare, grazie alle opinioni, qualcosa di nuovo, in modo esplicito, cioè il potere politico dice: signori, datevi una mossa, inventate qualcosa di nuovo. Questo qui è fondamentale. Allora, e quindi questo qui è il meccanismo che poi è stato messo in atto, e io sto studiando da un lato come la nascita di questo, perché di per sé stesso è veramente interessante come viene fuori è un meccanismo di invenzione relativo alla democrazia analogo alle invenzioni scientifiche, cioè tutto dentro il disastro, dentro il fallimento di un esperimento ci sono emergono delle cose che altrimenti trascureresti, che invece, diventando centrali, ti portano a un'invenzione. E il meccanismo che è in atto, che è stato messo in atto qui, insomma, in realtà, secondo me, è riproducibile anche in molte altre situazioni. A me capita di studiare questa perché mi ci sono trovata a interessarmi, cioè mi pare particolarmente interessante, però quindi questo è allora, quello che succede è che il libro consiste in una parte spiegare come è nata questa cosa qui attraverso fondamentalmente proprio la storia personale di alcuni personaggi che hanno contribuito a questo in modo particolare, e poi nel racconto, capitolo per capitolo, di alcune delle esperienze di democrazia deliberativa più innovative, perché quello che è importante far vedere che quando tu crei usi un dispositivo del genere, come una convention citoyenne, che forse voi conoscete perché è stata famosa quella sul clima convocata da Macron, no? Nel 2019, in cui 150 abitanti francesi scelti in modo rappresentativo della popolazione hanno lavorato per 9 mesi per stabilire come si può arrivare al 2030 avendo rispettato i criteri di rispetto del clima, dell'energetico stabiliti dalla Parigi del 2015. Comunque, cioè la cosa che uno scopre anche nelle esperienze che io sto seguendo a Nantes, ma in generale, c'è qui un iPhone di Laura che non so bene da dove viene fuori. Hello, mi sentite? Non capisco se mi sentite o
Ti ascoltiamo.
no. Ah,
E ho
perfettamente.
disattivato l'iPhone di Laura.
Si sente benissimo, grazie.
No, no, va bene, era solo perché non capivo. Va bene, allora quello che stavo dicendo è che se io riporto alcune di queste esperienze, un atelier sul dare voce senza voce, prendere le persone più marginali della società e chiedere loro come mai si sentono senza voce, cosa bisognerebbe cambiare perché si sentano protagoniste, e farlo in un atelier di 6 giornate intere in cui una rappresentanza di queste persone, proprio le più incazzate e marginali possibili, si trovano a stare per intere 6 giornate, 2 giornate, poi 15 di pausa, poi 2 più 2, eccetera, insieme agli operatori dei servizi sociali, insieme agli amministratori pubblici, eccetera, a scambiarsi le rispettive esperienze del momento in cui si trovano a incontrarsi e poi vedere cosa ne viene fuori. Perché quello che ne viene fuori sono una serie di consigli, da un lato assolutamente ovvi e dall'altra parte assolutamente assenti dalla nostra modalità di considerare queste cose, no? Allora vi faccio un paio di esempi, poi dopo vi do la parola perché qua ci sarebbe
Sì,
moltissimo
mi
da dire.
intrometto, scusi, per dire 5 minuti ancora.
Infatti,
Grazie.
stavo chiudendo. Vi faccio 2 esempi. Uno più semplice, una delle decisioni prese. Dentro questo clima si vengono prese una serie di decisioni politiche di enorme interesse e originalità. Una di queste è dare uno spazio gradevole ai senza casa, al centro della città, quindi non in periferia, e come? La progettazione va insieme ai senza casa, visto che i senza casa ci sono già, c'è una mensa. C'è dei bagni pubblici che devono essere rifatti completamente, però a quelli che frequentano questa cosa viene chiesto di essere partecipi della progettazione del nuovo posto di accoglienza. Allora, dentro questo che è stato fatto, che ho visitato, eccetera, l'hanno chiamato uno di questi, sono due in realtà, uno di questi si chiama Agnès Varda, è una regista che cioè, ha a che fare con queste cose. Allora, per fare un esempio, la prima cosa che queste persone hanno messo come assolutamente necessaria perché il luogo sia gradevole è una serie di dispositivi per ricaricare il cellulare. E infatti, dentro questi posti, io avrei anche la foto, potrei anche farlo vedere, ci sono intere pareti con delle cose che si aprono in cui uno può mettere dentro il cellulare in modo che non venga rubato, no? E con la presa per caricarlo, no? E ognuno ha la propria modo per come si chiama, una cosa per aprire e chiudere il proprio sportellino per caricare il cellulare, oltre ad altre cose. Un'altra cosa che hanno chiesto è di avere un parrucchiere e una estetista per poter, oltre alle docce, queste cose qui ovvie, insomma, per dire delle cose non ovvie che non solo questi qui hanno proposto, ma sono state poi fatte. Cioè, c'è stato un investimento importante. L'altra che vi accenno solamente, che però è importantissima, io me ne sto occupando, ho 2 capitoli del libro su questo, è la proposta dei territori zero disoccupazione. La proposta dei territori zero disoccupazione nasce in Francia nel 2016 ed è una proposta che Adesso escono due miei articoli nella rivista del Politecnico su questo, cioè i miei due capitoli incomincio a pubblicarli in anticipo nel prossimo numero che esce della rivista del Politecnico di Milano, che è appunto su questo perché è un'esperienza che stabilisce che qualsiasi territorio ad alto livello di disoccupazione e di povertà, disoccupazione strutturale e povertà, può decidere, cioè deve deciderlo il territorio, cioè altrimenti non si fa, può decidere di mettere insieme tutte le istituzioni che si occupano di marginalità per garantire a tutti gli disoccupati che abitano in quella zona, se sono zone che hanno massimo 10.000 abitanti, in quella zona che sono disoccupati da più di un anno e abitano lì da più di 6 mesi, a garantire un contratto a tempo indeterminato con tempi di lavoro negoziati, quindi da stabilire. E questo è in atto in questo momento in 58 territori francesi, 80 stanno tentando di entrare dentro il programma, quindi è un'esperienza molto importante. In Belgio ce ne sono già 17 che stanno partendo in una parte del Belgio e così via, tante cose, eccetera. Però questa è un'esperienza, il lavoro ai disoccupati viene dato grazie al trasferimento dei soldi che servirebbero per mantenerli come disoccupati a soldi che servono per creare nuovo lavoro, che sarà un nuovo lavoro basato sul valore d'uso, cioè un lavoro che la comunità decide, noi abbiamo bisogno di questi lavori non esistono oggi e a noi servono, e sono legati all'ecologia, tutte queste cose qua, oppure l'assistenza, insomma, e quindi noi creiamo delle aziende apposta per creare questi posti di lavoro e viene fatto insieme ai disoccupati. E questa è un'esperienza per dirvi, che meriterebbe, secondo me, di essere discussa e fa parte delle tante. Ah, è venuta fuori questa esperienza a Nantes da una convention citoyenne sul Covid. Cioè, io studiando, leggendo e cercando di descrivere come ha funzionato durante il Covid, hanno fatto una conferenza di questo tipo, una convention citoyenne, con 80 abitanti dell'area metropolitana che si sono incontrate. E che sono incontrati per 4 mesi e dovevano discutere come uscire più saggi dall'emergenza sanitaria. E una delle proposte è stata territori zero chômeur, territoire zero chômeur de longue durée, della che io non avevo mai sentito nominare prima. E quindi anche questo è interessante, no? Cioè, la cosa che noti è che quando i cittadini si incontrano in questo modo, con questo tipo di mandato, con questa responsabilità di dare delle raccomandazioni che servono per le prossime generazioni in qualche modo, e con la strumentazione adeguata di approfondimenti, eccetera, quello che esce sono sistematicamente delle proposte più avanzate di quelle che vengono elaborate nel rapporto fra i partiti e nei parlamenti. E questo a me sembra estremamente interessante. E chiudo qua. Grazie.
Bene, grazie. Allora.